Sin dai tempi più remoti, lo Stretto di Messina è sempre stato un luogo ricco di suggestione e di fascino che ha contribuito a creare tanti miti e leggende. La navigazione dello Stretto infatti ebbe nell'antichità una bruttissima fama, specialmente dovuta alle correnti rapide ed irregolari che a volte creano enormi vortici e ai venti che vi spirano violenti e talora in conflitto tra loro. I naviganti temevano questo stretto e i suoi due vortici, che chiamarono Cariddi, colei che risucchia, quello che si forma davanti alla spiaggia del faro, e Scilla, colei che dilania, quello sulla costa calabrese di Alta Fiumara a Punto Pizzo. Cariddi è accompagnato talvolta da un rimescolarsi delle acque così violente da mettere in pericolo le piccole imbarcazioni. Tra le leggende più note di questa zona è sicuramente quella tramandata da Omero e Virgilio nelle loro famose opere Odissea ed Eneide. Cariddi era una ninfa, figlia di Poseidone il mare e di Gea la terra, ed era continuamente tormentata da una grande voracità. Dopo aver rubato e divorato i buoi di Ercole, che era passato dallo stretto, Giove si arrabbiò con lei e per punirla la tramutò in un orribile mostro e, confinata nelle sponde della Sicilia, ingoiava tre volte al giorno un'enorme quantità d'acqua per poi sputarla, trattenendo però tutti gli esseri viventi che vi trovava. Scilla, invece, era originariamente una ninfa di rara bellezza, figlia di Forco, divinità marina, e di Ecate, dea della psiche. Tra i corteggiatori che lei respingeva vi era Glauco, un pescatore trasformato in creatura marina mezzo uomo e mezzo pesce dopo aver mangiato dell'erba stregata. Egli si innamorò perdutamente di Scilla, che vedeva sugli scogli di Zancle fare il bagno. Decise così di rivolgersi alla maga Circe e chiedere il suo aiuto per farla innamorare, ma la maga, che a sua volta si innamorò di lui, fu respinta e così, gelosa e furiosa, decise di punire Scilla e preparò un filtro che versò nel mare dove lei si bagnava. Quando si immerse vide intorno a sé mostruose teste di cane rabbiose e ringhianti e con tre file di denti. Spaventata, ella cercò di scacciarle, ma una volta fuori dall'acqua si accorse che quei musi erano attaccati alle sue gambe tramite un lungo collo serpentino. Era ninfa dalla cintola in su e per l'altra parte era un mostro. Disperata per il suo aspetto, Scilla decise allora di nascondersi sotto le acque marine, scaricando tutto il suo rancore contro i marinai che si avvicinavano, seminando strage e terrore tra chi osava avvicinarsi. Fu sua madre a liberarla da questo incantesimo, trasformandola nella roccia che Enea trovò quando passò dallo stretto. Oggi sono qui, sulla costa calabrese, dove il mito di Scilla ancora rivive nel suo piccolo centro omonimo dal grande sperone roccioso su cui sorge oggi il castello dei Ruffo e che divide le due marine, Marina Grande e Chianalea. Il castello fu edificato tra i secoli VIII e IX e ospitò in origine un convento basiliano. In seguito fu abitato dai Normanni, dagli Svevi, dagli Angioini e dagli Aragonesi. Originariamente questa costruzione fu voluta per scopi difensivi, finché nel 1532 il conte Paolo Ruffo non decise di trasformarlo in una signorile residenza. Oggi il castello ospita convegni, mostre e conferenze. Inoltre permette di godere di un panorama meraviglioso, facendo spaziare lo sguardo fino alle coste siciliane e alle isole Eolie. Presenta una pianta irregolare, con edifici di diverse epoche. Una parte di esso è zona della Marina Militare che controlla il faro, ma nel suo complesso conserva ancora la configurazione del forte con cortine, torrioni e feritoie. Arrivarci non è una cosa semplice. La lunga stradina è ripida e impervia, ma la fatica vale la pena. Attraverso un ponte entro da un portale in pietra con arco a sesto acuto sormontato dallo stemma nobiliare dei Ruffo. Poiché il castello era di proprietà di una delle più ricche e importanti casate del regno, è dotato di ampi e bei saloni, un tempo sede di una collezione di quadri voluta da Tiberio Ruffo e di un'armeria. La magia di questo luogo, soprattutto al tramonto, quando la luce comincia ad essere soffusa e si accendono le prime luci, è qualcosa di indescrivibile, a parole una sensazione unica che merita di essere vissuta. Il quartiere Chianalea, denominato anche Piccola Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle acque del mare, è sicuramente la parte più bella del borgo. Qui le case strette le une alle altre e separate da minuscole viuzze sorgono direttamente dal mare azzurro, poggiando le fondamenta proprio sugli scogli. Un'atmosfera magica che le è valsa l'ingresso tra i borghi più belli d'Italia, con le sue barche tirate a riva disposte come in un parcheggio d'auto, con i piccoli bar e ristorantini nascosti tra le viuzze, i terrazzini sul mare, il vociare delle comari che vanno a fare la spesa. E camminando sorrido, facendomi inondare dal ritmo della risacca del mare, mentre il tempo rallenta nell'antico mito omerico di questi luoghi. Mi fermo a Piazza San Rocco e da questa meravigliosa terrazza cittadina mi lascio avvolgere dall'incantevole vista sul castello Rufo di Scilla, sulla spiaggia di Marina Grande e soprattutto sul bellissimo Stretto di Messina, fin quasi a toccare la Sicilia e le isole Eolie con la sua statua in bronzo che al meglio rappresenta la tragica metamorfosi della povera ninfa Scilla. In qualsiasi momento della giornata il panorama mozza il fiato, ma arrivateci all'ora del tramonto, quando il sole incontra le acque del mare di fronte a voi. Rimarrete senza parole. E gustandomi una fresca e deliziosa granita al caffè con panna e brioche, passeggio tra i negozietti profumati di spezie, agrumi e lavande fino a Scaro Araggio, l'approdo alle barche dei pescatori dove spicca lo stupendo Palazzo Scategna, attuale Hotel Il Principe, che fu a cavallo del 1533 la dimora della famiglia De Nava prima e dei Ruffo di Calabria dopo. Successivamente il palazzo divenne proprietà della famiglia Zagari, così chiamato dal soprannome dato al proprietario per aver frequentato appunto la scuola Scategna di Napoli. Il Principe di Scilla conserva tutt'oggi intatto il fascino di antica e nobile residenza privata, ospitando un ristorante e un raffinato gruppo di eleganti suite sul mare. E poi ci sono le piccole spiaggette appartate di difficile accesso, ma anche le spiagge più ampie dotate di ogni comfort. La spiaggia più rinomata è Marina Grande, un lungo arenile di 800 metri di lunghezza, dove è possibile trovare stabilimenti super attrezzati. Vicino c'è Punta PC, adatta soprattutto agli appassionati di immersioni subacquee, con i fondali subito alti e le acque limpidissime e ricche di flora e fauna. Una delle più graziose spiaggette è Cala delle Rondini, un ambiente incontaminato dove godersi il sole tra poca confusione ed una natura meravigliosa. Una delle più belle, dalle acque più pulite e trasparenti, è sicuramente la spiaggia delle Sirene. E infine la spiaggia di Favazzina, piccola e tranquilla località balneare poco distante da Scilla, dalla sabbia fine e dal mare ideale per chi ha bambini. Continuando sulla famosa Costa Viola, così chiamata sin dall'antichità per il colore del mare che assume in alcune ore del giorno, giungo a Bagnara Calabra, la cittadina che ha dato i natali a Mia Martini, e che proprio a lei ha dedicato un monumento nel giardino di fronte al lungomare. Definita perla del Tirreno o anche terra dell'eterna primavera, è un centro costiero a forma di anfiteatro situato nel cuore della Costa Viola, tra i colli Aspromontani e il Mar Tirreno. L'abitato sorge sul mare, innalzandosi a gradinata dalla parte bassa, Bagnara Marina, verso i quartieri collinari che raggiungono un'altezza di 600 metri sul livello del mare, formando una magica raggiera che si offre splendida alla vista del mare. Un ex borgo marinaro in cui l'attività principale è da secoli la pesca, specie quella del pesce spada. Tuttora sul lungomare sono parcheggiate le pittoresche imbarcazioni di legno colorate dei pescatori che con la bella stagione riempiono il porticciolo cittadino. Stretta in un abbraccio incantato tra mare e monti, Bagnara è divisa in due zone. La parte più antica, che si sviluppa dal promontorio di Marturano al rione collinare di Solano, inferiore, e la parte più moderna, adagiata lungo la stretta fascia costiera di 4 chilometri che va dal torrente Rustico a Cala Iancul. Le notizie sulle origini di Bagnara sono vaghe e frammentarie e non sufficientemente convalidate dai documenti. Di certo è stata sotto il dominio normanno, angioino e aragonese, per poi passare sotto il controllo della nobile famiglia dei Ruffo. È famosa per la bellezza delle sue spiagge. Il colle di Marturano divide in due la lunghissima spiaggia di finissima sabbia bianca che dai piedi del Monte Cucuzio giunge fino alla Torre Ruggero e che d'estate è presa d'assalto dai turisti per le sue acque limpide e il fondale basso. Mi colpisce subito il famoso Ponte Caravilla, che offre un'incantevole visione al turista che lo attraversa come fosse un lungo balcone sul mare. Costruito nel 1825, prende il nome dal suo costruttore. Realizzato in età borbonica per allacciare i due tronchi stradali della statale 18, è stato distrutto durante i bombardamenti americani e successivamente ricostruito. Il ponte è un'opera architettonica di inestimabile valore, anche per le sue particolari strutture in mattoni pieni. C'è chi ritiene che il ponte rivesta una certa importanza anche sotto l'aspetto esoterico, a causa dei numeri che lo caratterizzano, le tre arcate alte 13 metri, una corsia pedonale carreggiabile lunga 33 metri e larga 7 metri. Il 3 simboleggia il numero perfetto, che sintetizza i tre grandi principi della libera muratoria, libertà, uguaglianza e fratellanza. Il numero 7 simboleggerebbe le sette arti liberali che l'iniziato della massoneria deve coltivare con costanza ed impegno. Infine, il 33 invece è il più alto grado della massoneria di rito scozzese. È l'unico ponte al mondo che si attraversa per ben tre volte, due volte sotto i fornici lungo un tornante e una terza volta nella parte superiore. Alle sue estremità fanno capo due tra i principali edifici di Bagnara Calabra, il Palazzo Ducale Ruffo, un'imponente costruzione antichissima che da cittadella fortificata diviene poi tremenda prigione ed infine dal 1500 nobile e signorile abitazione dei conti Ruffo. Dopo alterne vicende di abbandono e degrado, il palazzo è stato oggetto negli ultimi anni di un lungo e laborioso restauro per tornare all'antico splendore con decorazioni all'interno dei vari appartamenti che ne ripercorrono la storia e le diverse dominazioni che lo hanno posseduto. E poi Villa De Leo, invece progettata nel 1912 dall'architetto Eugenio Molino in purissimo stile Liberty. Ebbe numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, sia come primo grande esempio di abitazione signorile a struttura antichissima e antisismica realizzato in Calabria, sia per l'avveniristica struttura poggiata su tre livelli che garantivano i requisiti richiesti dalle nuove normative entrate in vigore dopo il terremoto del 1908. Il palazzo, ricco di affreschi, marmi pregiati, pavimenti a mosaico, vetrate policrome e circondato da un giardino di piante rarissime, è disabitato da una ventina d'anni ed è in stato di totale abbandono e degrado. Davanti a questo edificio, che racchiude in sé tante storie, non posso fare a meno di pensare a quante meraviglie il nostro paese racchiude, che dimentichiamo, trascuriamo e non curiamo. La nostra terra è culla di arte, storia, cultura, gastronomia e solo per questo potremmo essere davvero la più ricca nazione del mondo, se solo sapessimo valorizzarla al meglio. E lo dimostra il fatto che dentro questo mio zaino non finisco mai di trovare perle preziose per incuriosirvi, affascinarvi e farvi sognare.